Bene, adesso ci rilassiamo un pochino, insomma, sì. Abbiamo toccato argomenti molto, molto particolari, ci rilassiamo con una passeggiata. Salutiamo come nostra abitudine Cinzia Dalmaso, buongiorno.
Buongiorno
buona Cinzia, buona domenica.
Ben trovata. Allora Cinzia, dove ci porti oggi?
Veramente eravamo rimasti sul Gianicolo.
Ah già, perché era una passeggiata divisa in due parti, eravamo arrivati a metà strada, è vero?
Un pezzettino avevamo fatto e praticamente con altri due passi arriviamo al Fontanone. Sicuramente tutti quanti gli ascoltatori conoscono, e però diciamo,
dove ci sono anche i burattini, no? Se non vado, quello parlavamo anche domenica scorsa.
Sì, i burattini sempre un altro pezzetto di
tu
strada.
Tu ce l'hai con questi burattini?
Ma io ero bambino,
allora,
e andavo a vedere,
stanno,
dai.
I burattini
facciamolo contento.
Dove c'è la statua di Garibaldi, il monumento
sopra, è vero,
diciamo. Invece noi siamo ancora al di fuori dei cancelli del Gianicolo, siamo
Fontanone,
sul colle,
Fontanone. Ho confuso con la statua, dai, su.
No, il Fontanone invece, questa è una mostra, no? Quando un acquedotto arrivava a Roma, poi nel punto d'arrivo si faceva una mostra per far vedere la copiosità dell'acqua, no? E questo pontefice, che è Paolo V, quindi siamo all'inizio del 1600, tra il 1610 e il 1614, fa questa fontana mostra dell'acqua Paola. Acqua Paola appunto prende il nome da lui, ed era per l'approvvigionamento appunto dell'acqua al Trastevere, che fino a quel momento non aveva altro che pozzi e il Tevere. Però quest'acqua non era un granché, non era proprio del tutto potabile, tant'è vero che ancora oggi si dice vali quanto l'acqua Paola.
Ecco, da lì il detto, certo. Ecco, adesso me lo ricordo.
Che è una cosa che niente. Vale niente.
Ma che mi stai dall'acqua Paola?
Esatto, che ti do l'acqua Paola, però diciamo che anche le cose più umili a volte invece hanno un loro valore. Perché se noi andiamo a vedere ancora oggi alla via di Porta San Pancrazio, cioè una traversa di via Garibaldi, quindi sotto al Fontanone, c'è un piccolo edificio a un solo piano del secolo scorso, ed è un castello dell'acqua. E praticamente dal 1901 agli anni 30 del Novecento c'era la centrale idroelettrica di Roma, la prima centrale, che era stata progettata da Mario Moretti. E che cosa faceva questa centrale? Sfruttava la forza idraulica prodotta dalla caduta dell'acqua Paola, cioè dal Fontanone, lo scarico cadeva giù, e faceva mettere in moto due turbine con gli alternatori e portava l'acqua vergine, quindi non l'acqua Paola ma l'acqua vergine, ai piani più alti di tutte le abitazioni del centro storico della città. Quindi un'acqua che non era buona da bere, poi in effetti era buona perché muoveva l'acqua buona, invece in questo caso c'è l'acqua vergine. E questo acquedotto che portava quest'acqua Paola, in effetti era l'acquedotto di Traiano, che era soltanto stato ripristinato e di cui un braccio viene invece distaccato per rifornire il Vaticano e le fontane di Piazza San Pietro. E poi nell'antichità dobbiamo sapere che questo era l'acquedotto che faceva muovere i mulini di Roma. Quindi comunque la sua utilità ce l'aveva, l'acqua, anche se l'acqua non era
straordinaria.
Si faceva perdonare.
Ricordiamo che quando fu inaugurata la fontana nel 600 non c'era quella piazza davanti così ampia, e c'era soltanto una balaustra di marmo. E il giorno dell'inaugurazione esagerarono con l'acqua, non si diedero una regolata, ne fecero uscire talmente tante e con tale forza che la balaustra di marmo si ruppe e l'acqua andò tutta quanta a valle. Speriamo che non abbia fatto un bagno un po' improvviso
inaspettato
a chi si trovava sotto. E dobbiamo aspettare la fine del 600, cioè il 1690, perché un altro pontefice, che è Alessandro VIII, fa creare davanti alla fontana il piazzale e fa le opere di muratura. In quell'occasione fa anche questa bella vasca di marmo bianco che sostituisce invece delle piccole conche che ci stavano prima. È così bello il fontanone, così pieno di colori, molto delicati, ma sono tutti marmi policromi e bianchi, e vengono dagli edifici del Foro Romano, dal Tempio di Minerva e il Foro di Nerva. Le colonne invece vengono dalla Basilica di San Pietro, chiaramente da quella di Costantino,
certo, quando, è, precedente,
stata, quando è stata smantellata. E un'altra storia che si racconta sul fontanone è questa legata, diciamo, all'estate del 1849, con i francesi che avevano concluso l'assedio di Roma e dormivano dentro la vasca. A un certo punto si venne a sapere che attraverso le condutture alcuni patrioti si stavano avvicinando al quartier generale francese. Non si sa se la notizia fosse vera o falsa, fatto sta che i francesi rimisero subito in opera le condutture, riempirono la vasca d'acqua, ma i 50 zuavi che dormivano dentro la fontana si fecero un bel bagno e all'improvviso. Perché la fontana, da vuota che era, ridiventò subito piena.
Bene. Bene. Sì, ti sentiamo.
Ripensiamoci.
Ecco, questa, diciamo, è la storia del fontanone. Poi, se una volta che state al fontanone avete ancora un attimo di tempo, potete dare uno sguardo a quello che è lì vicino, proprio, certo, a qualche metro, il mausoleo garibaldino, che sta sul Colle del Pino, a pochi passi dal fontanone, e insomma è una visita doverosa, se vogliamo. Lì ci stanno circa 180 eroi che sono caduti per prendere Roma, insomma, dal 1849 al 1870, cioè la breccia di Porta Pia.
La breccia di Porta Pia, quindi è tutto racchiuso lì dentro, insomma.
Sì, non sono tantissimi.
È un po' l'inizio della Roma, diciamo, capitale, via.
Sì, sì, no, tutti quelli che sono caduti per Roma capitale, compreso il Moro di Garibaldi, cioè Andrea Gugliar, che era un moro che Garibaldi aveva portato con sé e che è caduto proprio negli ultimi giorni della Repubblica Romana.
Quindi insomma un illustre.
Illustre non illustrato, perché...
Carina questa gioco di parole, illustre non illustrato,
illustre non
illustrato,
è molto famoso. Perché solo per lui Garibaldi ha pianto tantissimo, e il dispiacere è stato enorme, eppure tra i busti del Gianicolo lui non c'è.
Ecco. È stato escluso, forse.
È stato escluso, forse perché era scuro.
Probabilmente
dati i tempi, però insomma, una brutta, bella questa parentesi che hai aperto, veramente, che almeno qualcuno, magari qualche curiosità su questo moro.
Che tra l'altro era un gigante d'ebano, che ogni sera smontava da cavallo, prendeva la sua lancia, perché andava in giro con una lancia, e con il suo mantello ci faceva una tenda per Garibaldi. E con la sua sella gli faceva una specie di letto, insomma, una specie di giaciglio.
Erano veramente
come fratelli. Lui, Garibaldi, l'aveva liberato dalla schiavitù.
Cinzia, già hai pensato di fare un libro anche su questo, no?
Beh, insomma,
non
ci sono tante notizie, e magari chissà,
sarebbe bello, magari
un personaggio molto molto al di fuori, insomma, della norma, ecco.
E poi Garibaldi apprezzerebbe, insomma. Sicuramente. Grazie,
Cinzia, buona domenica.
Ciao.